Buonasera a tutti. Durante la fase di progettazione del nostro studio ci siamo chiesti se documentare l'assistenza infermieristica derivi da un obbligo legislativo oppure da una necessità avvertita dalla legge. Come vedremo, la legge non fa altro che codificare la necessità di apportare un miglioramento alla qualità dell'assistenza infermieristica. Lo studio effettuato è stato suddiviso in due parti, una parte retrospettiva e una parte prospettica. Per quanto riguarda la parte retrospettiva, gli obiettivi che ci siamo proposti di raggiungere sono stati quelli di conoscere il numero di schede infermieristiche compilate e non compilate, i motivi di mancata o parziale compilazione della scheda e conoscere le discrepanze tra la cartella medica e la scheda infermieristica relativa alle terapie, alle consulenze, alla diagnostica e alle procedure annotate. È stata condotta un'analisi di 646 cartelle cliniche, pari circa all'1,% degli accessi annuali in DEA, in un periodo di tempo compreso tra il 1 gennaio e il 30 aprile 2008. I dati sono stati inseriti in un database suddiviso in due parti, una parte relativa alla completezza e una parte relativa alla qualità, che includeva anche le discrepanze. Delle 646 cartelle cliniche analizzate, 306 non presentavano alcuna traccia della documentazione infermieristica. Inoltre, come possiamo vedere da questo grafico, all'aumentare del codice di priorità aumenta la sensibilità alla compilazione della scheda. Quindi la presenza della scheda infermieristica è influenzata dal codice colore attribuito al triage. Se incrociamo questo dato con l'esito di ricovero dei pazienti, il 78% possedevano la scheda infermieristica. Quindi la supposizione del ricovero è un elemento determinante nella compilazione della scheda infermieristica. Se osserviamo questo grafico, vediamo che purtroppo il 40% di schede infermieristiche rimangono aperte. Se incrociamo questo dato con l'esito di ricovero del paziente, nel 64% dei casi la scheda viene chiusa. Quindi c'è una maggiore motivazione da parte del personale infermieristico del pronto soccorso alla chiusura della scheda per quei malati che sicuramente accederanno alle unità operative. È quindi necessario aggiornare tempestivamente la scheda infermieristica, poiché costituisce uno strumento d'aiuto per quei colleghi che ricevono il malato nelle unità operative e garantisce quindi anche una continuità assistenziale. Sono state poi messe a confronto le prescrizioni mediche e le annotazioni infermieristiche relative alla somministrazione della terapia. Come vediamo dal grafico, entrambe le professioni annotano parzialmente il dato e c'è una maggiore tendenza da parte del personale medico a non annotare in nessuna parte della cartella clinica la terapia. Per quanto riguarda la parte qualitativa prospettica, gli obiettivi che ci siamo proposti di raggiungere sono stati quelli di conoscere la percezione e l'importanza e i punti critici e suggerimenti relativi allo strumento, sia da parte del personale infermieristico del pronto soccorso, sia da parte del personale delle unità operative che riceve con maggiore frequenza i malati dal Dipartimento di Emergenza. Sono stati creati due questionari diversi, uno per gli infermieri delle unità operative e uno per gli infermieri del pronto soccorso. Alle unità operative sono stati consegnati 134 questionari, di cui compilati 94, pari circa il 70%. Al pronto soccorso sono stati consegnati 35 questionari, di cui compilati 20, pari circa il 57%. Se osserviamo il grafico a sinistra, vediamo che gli infermieri del pronto soccorso ritengono di compilare spesso la scheda infermieristica. La loro percezione è diversa rispetto alle schede effettivamente compilate, che nella ricerca retrospettiva risultavano il 53%. Inoltre possiamo dire che c'è una scarsa sensibilità da parte degli infermieri del pronto soccorso, poiché più della metà ritiene che la scheda infermieristica debba essere compilata solo per quei pazienti che richiedono elevata complessità assistenziale. Se invece osserviamo i grafici a destra, vediamo che la maggior parte degli infermieri delle unità operative ritiene di ricevere spesso la scheda infermieristica dal pronto soccorso per quei malati che accedono alle unità operative. La loro percezione, possiamo dire, è confermata rispetto alle schede effettivamente ricevute, che risultavano il 78% dalla ricerca retrospettiva. Inoltre, il 64% degli infermieri dichiara che la scheda è uno strumento indispensabile per facilitare il lavoro e garantire la continuità assistenziale. È quindi necessario che gli infermieri del pronto soccorso invino una cartella per ogni malato che accederà alle unità operative. Inoltre, agli infermieri del pronto soccorso è stato chiesto in quali situazioni capitava di non compilare la scheda. Come possiamo vedere da questo grafico, nessun dato prevale numericamente sugli altri, ma l'impegno assistenziale e il numero eccessivo di malati in carico hanno come comune denominatore il tempo limitato. In conclusione, questo studio ha rappresentato l'apertura di un dialogo tra il Dipartimento di Emergenza e le unità operative, e ci ha permesso di valutare, a distanza di 4 anni dall'implementazione della documentazione in pronto soccorso, i punti critici e i suggerimenti relativi allo strumento. Occorrerebbe comunque una revisione sistematica della qualità e della completezza della documentazione in uso e occorrerebbe orientarsi verso l'adozione di uno strumento unico e integrato, utilizzato a livello multiprofessionale. Questo perché per poter dare delle risposte ai bisogni assistenziali dei malati è necessaria una reale integrazione tra operatori sanitari.
Ringraziamo la collega Elena Sarchielli e apriamo anche in questo caso al dibattito e alle domande eventuali per la collega Sarchielli. Abbiamo domande oppure possiamo. C'è una domanda qui, quindi sentiamo la collega che si presenta.
Scusate, sono Secci, rianimazione Galbagnate Milanese, terapia intensiva. Perdonate, sono abbastanza in tensione, ma in questa magnificenza di ritmi così forsennati, mi permetto molto umilmente di fare una sorta di sottolineatura polemica, perdonatemi. Sono rimasta molto coinvolta e sconvolta dal caso, mi dispiace, non volevo bypassare la collega,
Nel caso precedente di
perdonami, la cartella informatizzata noi ce l'abbiamo, è estremamente interessante, avremmo dovuto dibatterne veramente per questioni lunghissime. Il caso precedente non è stato di buon auspicio, perdonate, proprio per una questione espressamente di metodologia. Buttare una bomba di quel tipo, come il caso presentato dalla collega, che si prestava veramente a disquisizioni enormi che noi siamo tenuti a fare e che ed è parte integrante e corposa di questo congresso, e liquidarla in 3 secondi con 3 domande così veloci, con le sollecitazioni da parte vostra di correre, non mi sta bene, non mi sta bene, non mi sta bene. Perdona, io capisco, mi faccia finire, lei ha avuto modo di parlare quanto ha voluto, capisco il suo ruolo, ma mi faccia solamente dire per cortesia 2 cose, insomma, perché dopo 20 anni di terapia intensiva io avrei voluto dibattere 3 ore del caso di quelle cose, ecco. E presentare un lavoro di questo tipo, meritevolissimo, ma assolutamente fuori luogo in questo momento, vuol dire controvertire quelle che sono state le indicazioni della Silvestro di ieri. Vuol dire controvertirle clamorosamente. E come se non è un caso di accanimento terapeutico? Signori, ci lavoriamo nelle terapie intensive tutti i giorni. 163 giorni di sofferenze protratte senza la visione di una possibilità di vita futura, dignitosa. Oltretutto, dopo la sottolineatura della necessità di non voler proseguire una vita così meschina, diciamocelo che cos'è effettivamente e discutiamone. Questo è il fulcro di questo congresso, signori. È il fulcro. Non vorrei che fosse una cozzaglia di cose messe lì così senza dare la possibilità finalmente alla gente che lavora e assiste, sostiene psicologicamente familiari ed ammalati queste problematiche. Troppo veloce, tempi troppo veloci per argomenti così pressanti e coinvolgenti dal punto di vista emotivo, che ci chiamano sistematicamente tutti i giorni e ci fanno definire persone frustrate. Innalziamoci allora, eleviamoci culturalmente, anche dando i giusti tempi e i giusti spazi alle varie disquisizioni. A mio parere è indiscutibile il fatto che si tratti di un vergognoso caso di accanimento terapeutico. Vergognoso.
Collega, scusa, posso solo una cosa? Allora, nessuno ha voluto né togliere la parola a qualcun altro né cassare il dibattito, tant'è che abbiamo ritenuto di lasciare lo spazio di 5 minuti alla fine di ogni relazione, mentre adesso fino alle 4 c'è un quarto d'ora e più di spazio per dibattere su qualunque dei temi che sono stati affrontati, quindi non ti si toglie la parola, non ci togliamo la possibilità di riflettere. Allora, sì, collega, io lo comprendo, però è anche vero che dobbiamo rispettare anche chi ci sta dopo. Sappiamo che questo avrebbe portato a un dibattito che ora adesso è aperto a tutti. Dico solo una cosa, la tua percezione può essere assolutamente condivisibile. Tu dici è un vergognoso caso di accanimento terapeutico. Io dico anche un attimo attenzione, cioè non c'è anche chi potrebbe pensarla in maniera diversa. Allora io dico, non spetta a noi dare dei giudizi, è vero ci può essere un confronto, ma un confronto che facciamo 365 giorni all'anno all'interno delle nostre strutture. Ecco, io quello che non vorrei è che in questa sede si creasse una contrapposizione poi tra chi vede l'accanimento terapeutico e chi non lo vede. Non è questo il senso. Io l'ho detto, ne abbiamo visti tanti nella nostra carriera di questi. Ognuno ha dato un giudizio di quello che è successo. Non siamo così aggressivi nel voler categorizzare molto se è accanimento o non è accanimento. Ecco. Ma io lo rispetto, cioè, no, però non dire che noi ti abbiamo negato la possibilità e diamo lo spazio a tutti di discutere di questo. Va bene, no, era solo una puntualizzazione, basta. Va bene. Assolutamente accettata. Va bene, adesso c'è un quarto d'ora, veramente avete un quarto d'ora di tempo per discutere di quello che volete, nessuno l'ha tolto.
Se c'è qualcun altro che vuole intervenire.
Salve, io lavoro con Katia e a me è toccato, tra virgolette, comporre la salma di quel paziente. Allora, io ho dovuto comporre una salma di un paziente freddo. Togliere i cerotti dell'arteria e se ne veniva la pelle dietro. Cioè, per me anche quello, abbiamo girato sul fianco per sistemargli il letto, tutto, cioè, non c'era niente più di quella persona. Cioè, io, anche per... Cioè, che modo è anche quello di morire, secondo me? Cioè, una diagnosi di morte è durata 4 giorni.
Con ordine, chi sei? Scusa, con ordine, ti presenti e ci dici...
Sì. Però era, cioè, la diagnosi di morte durata 3 giorni. Si presenta bene,
scusate, chi è che sta intervenendo? Si presenti così...
Io mi chiamo Gabriella, lavoro a Chieti al Policlinico e sono 15 anni che faccio rianimazione, abbiamo pazienti di questo genere. Però voi avete detto che fino a 20 giorni prima il paziente era vivo, allora vogliamo dire che... Non ho capito. Sì, ma si parla di un paziente vivo, non lo possiamo uccidere noi, cioè no, è ovvio che è un accanimento terapeutico, cioè, ma questo paziente non lo possiamo uccidere perché è vivo. Lui è andato in morte cerebrale, ma nel momento in cui si è accertata la morte cerebrale, bene, allora si
sì,
fa...
Allora, scusate, non deve essere un dibattito tra di voi, scusate, allora, scusate. Come si diceva prima, si può essere... Collega, scusa. Allora, vorrei mettere un po' d'ordine, nel senso che non deve essere, come diceva... Scusate. Allora, colleghi, possiamo per favore riprendere tranquillamente senza creare questo senso di scontro dibattito, diciamo, perché noi possiamo pensarla chiaramente in maniera diversa e lo vediamo perché lo stiamo vedendo, però in maniera tranquilla sentiamo un attimo se ci sono eventualmente delle repliche da parte della relatrice, perché ho qui accanto la relatrice che voleva intervenire e poi andiamo a terminare se non ci sono altri interventi, lasciando chiaramente lo spazio a tutti quanti in maniera doverosa per fare qualsiasi tipo di intervento.
Scusa, ti volevo rispondere, nessuno, a parte nessuno voleva uccidere il paziente era cosciente, fisicamente non era, diciamo, vivo tra virgolette. Il paziente, il referto dell'autopsia, il paziente è morto con morte cerebrale a cuore battente. Il referto della biopsia ha rilevato che da 10 giorni e più gli organi erano colliquiati. Era morto dentro. Quindi, scusa, noi ci ho preso tanto questo caso, quindi. No, ma nessuno ha detto, infatti io ho solo espresso dei punti interrogativi, ognuno di noi ha il suo modo di pensare, noi comunque lavoriamo, seguiamo il nostro codice deontologico, però perdonami, ognuno di noi può pensare insomma, cioè il pensiero, poi noi facciamo tutto quello che dobbiamo fare, però il paziente era brutto. Come tutti, sì. Ma noi non abbiamo detto che volevamo ucciderlo, eh?
Microfono. Non ti sentono, microfono.
Era cosciente, sì. Cosciente, fisicamente no.
Se prendi il microfono, scusa, perché non ti sento.
Era morto.
Io capisco questa cosa, ma non
fino a 15 giorni non... prima, eh? Cosciente fino a 15 giorni prima, ovviamente, perché io dopo ho detto...
Sai che anch'io mi accanisco contro i medici per casi di questo genere.
Io anche.
Lei sa benissimo che cioè siamo di fronte a queste situazioni siamo impotenti.
Sì.
Non possiamo fare niente. Che dobbiamo. No. Che cosa fate?
Fai collega, fai poni la questione.
Non capisco però il nesso, io sono d'accordissimo con quello che ti ho detto tu, che tu mi dici, che il paziente, cioè che cosa stiamo facendo, cioè stiamo lavorando su di un paziente che non ha chance, benissimo, ma questo paziente è vivo e fin quando è vivo noi non possiamo fare niente, dobbiamo fare tutto quello che dobbiamo fargli.
È stato fatto così, infatti io non ho detto, però aspetta, noi la chance è stata data a questo paziente, che era quello di un trapianto di un cuore marginale, saltato, da qui in poi il paziente ha perso la volontà, già ci chiedeva lui di voler morire tante volte, ha perso la volontà da qua e si è aggravato ulteriormente, fino ad arrivare che poi è diventato poi incosciente, poi l'abbiamo messo in coma farmacologico, quel paziente da là in poi ha avuto una decaduta veramente incredibile.
C'è un altro intervento?
Sì,
posso dirgli una cosa?
Raga, lasciamo lo spazio perché c'è un altro intervento, vi presentate per favore?
No, giusto, allora, sono Sabatino, vengo dall'ospedale di Benevento e come il caso dei malati terminali, non per questo con i malati terminali dobbiamo, in questo caso, come dite voi, uso un termine che è bruttissimo, ucciderli. Allora parliamo di un malato terminale, finché si può dare qualcosa si dà. Poi ad un certo punto non siamo più noi a decidere.
Infatti noi non ho detto di uccidere.
Cioè, chiudiamo così sì, la cosa.
No. Guarda, noi siamo andati avanti fino alla fine. Chi è che
detto? Sì, perché
io ho messo...
Lei
dei punti interrogativi, mi erano tutti i nostri... perché di tutta l'equipe medica, infermieristica, erano tanti punti interrogativi, ma comunque noi quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto fino alla fine.
No, ho capito, perché dall'inizio c'era il punto interrogativo.
Ci mancherebbe anche.
Ma quello che volevo rispondere alla collega, no, quando ha detto fino a 20 giorni prima, però il paziente era vivo, cosa volevate fare, lo volevate ammazzare. Noi diciamo che il paziente è un malato di cancro, con metastasi dappertutto, noi per questo diciamo, vabbè, tu sei morto,
no.
Punto. Grazie.
Ringraziamo la collega e chiudiamo questa sessione semplicemente dicendo questo, che al di là di quelle che possono essere le visioni, abbiamo visto anche diverse che ci sono nella platea, siamo tutti comunque consapevoli di affrontare un tema che è particolarmente complesso, che mette in evidenza aspetti spesso anche contrastanti tra loro e le domande che ci siamo fatti, che ci possiamo continuare a fare, sono per esempio se quello che è possibile fare va sempre fatto oppure no, e se naturalmente teniamo in considerazione sia la volontà del paziente e sia se teniamo in considerazione quella che è la qualità della vita rispetto alle aspettative e quella che è la sproporzione tra gli interventi che noi attuiamo e i risultati che intendiamo o ci auspichiamo di ottenere. Detto questo, che naturalmente, ripeto, non sarà questa la sede in cui potremo dare risposte certe o ricette a questo dibattito, però sicuramente è positivo che ci sia una riflessione, che ci sia un acceso intervento da parte di tutti quelli che sono sul campo tutti i giorni, 24 ore su 24, ad assistere pazienti di questo tipo e con un coinvolgimento che abbiamo visto essere anche forte nella collega, nei colleghi che hanno dovuto assistere questo paziente, così come tanti altri che vengono assistiti quotidianamente, e vi ringrazio per aver sostenuto questo dibattito molto acceso e mi fa molto piacere, e questo significa che la parola agli infermieri non viene tolta, ma semmai viene data proprio per discutere in maniera forte di questi temi che spesso non vedono coinvolti gli infermieri. Vi ringrazio tutti e lascio naturalmente il posto alla sessione successiva, quindi colleghi che dovranno intervenire, sì, 5 minuti di pausa ci sono, quindi potete, chiaramente chi vuole fumare, andare al bagno, eccetera, insomma, ha questi 5 minuti.